Venerdì 5 giugno, nona settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Fede e persecuzione sono la prima l'albero e la seconda il frutto. L'albero della fede sempre produrrà ogni sorta di persecuzione, dalla più lieve alla più pesante. Ecco così insegna l'Apostolo Paolo a Timoteo. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Perché chi vuole vivere rettamente in Cristo Gesù sarà perseguitato? La risposta la troviamo già annunciata e rivelata nel Libro della Sapienza. Spadroneggiamo sul giusto che è povero, non risparmiamo le vedove. Ne abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. La nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidi al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo a vederlo. Perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati a lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vite come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti, per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Sapienza 2:10 e 22. La persecuzione non è un fatto di volontà ma di natura. Quando la natura diviene tenebra, sempre odierà la luce, sempre la perseguiterà. Se è un fatto di natura e non di volontà, non vi è possibilità che la luce non venga perseguitata. Quando la natura diviene odio, malvagità, cattiveria e stoltezza, mai potrà sopportare la luce. La persecuzione giungerà fino all'eliminazione fisica della luce. I martiri per Cristo sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Oggi la natura è divenuta odio, malvagità, cattiveria, stoltezza, insipienza, non si sta scagliando con violenza contro le stesse verità della fede in Cristo Signore? Non vuole forse cancellare anche dalla stessa natura le verità che sono la sua stessa essenza? Questo significa che l'odio, la cattiveria, la malvagità, la stoltezza, l'insipienza della natura hanno raggiunto picchi elevatissimi. Mai nella storia si è arrivato a tanto. Mai l'odio contro la luce è giunto fino a voler cancellare le stesse verità di essenza della natura umana. Oggi affermare la stessa verità della natura è divenuto un reato. La natura di odio contro la luce neanche tollera che la verità della natura venga scritta o ricordata. chi odia la luce non sono solo quanti non conoscono la luce eterna, che si è fatta luce incarnata. Molto di più sono quelli che si professano discepoli della luce. Si dicono figli della luce, ma asserviti al potere delle tenebre. Gesù ci ammonisce. Se la luce che è in te diventa tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra? Leggiamo 2 Timoteo 3, 10, 16. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio, a Listra, quale persecuzione ho sofferto, ma da tutti mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannate se stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che crede fermamente, conosce coloro da cui lui ha appreso. E conosce le Sacre Scritture fin dall'infanzia. Questi possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Le tenebre aggrediscono la luce, vogliono soffocarla, spegnerla. Vogliono fare della terra un regno di tenebre, nel quale non c'è posto per nessuna luce, né soprannaturale, né naturale, né divina, né umana. Oggi è stato deciso dalle tenebre che la luce dovrà essere estinta in ogni sua grande o piccola manifestazione. Cosa deve fare chi crede in Cristo Signore? Ecco quanto l'Apostolo Paolo dice a Timoteo. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che crede fermamente. Le tenebre si vincono rimanendo fermi in quello che abbiamo imparato. In quelle cose che abbiamo imparato dobbiamo credere fermamente. Come si crede fermamente? Obbedendo con fermezza e fortezza di Spirito Santo ad ogni parola della fede, parola che è di Cristo Signore. Gesù ha creduto nella parola del Padre fino alla morte di croce. Il discepolo di Gesù deve obbedire alla parola del suo Maestro anche lui fino alla morte di croce. Si consegna la propria vita alla croce come prezzo per rimanere nella luce. Ecco lo scambio che ogni discepolo di Gesù dovrà operare. La sua vita per la luce. La sua vita per rimanere luce sulla terra e luce nell'eternità. In questo scambio di vita per luce si vincono le tenebre. Lettura del Vangelo. Chi è il Cristo di Dio e il suo Messia? Dalle antiche profezie sappiamo che il Cristo, il Messia, l'unto del Signore, è il figlio di Davide. Gesù suscita la questione sulla verità del Messia e chiede nel suo insegnamento nel Tempio: come mai gli scribi dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Che il Messia sia figlio di Davide è una verità, ma non è la verità. Omettiamo la promessa che Dio ha fatto a Davide e che troviamo nel secondo libro di Samuele. Andiamo ai profeti. Essi tutti, molto di più Isaia, parlano del figlio di Davide o del figlio di Esse. Due citazioni sono sufficienti per affermare che realmente Gesù è figlio di Davide. Un germoglio spunterà dal tronco di Esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisione equa per gli umili della terra. la giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Isaia 11:1-4. O voi tutte assetate, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spende denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi una lancia eterna, i favori suscitati da Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Isaia 55:1-5. Tutte le profezie sono concordi, il Messia è il figlio di Davide. Gesù però non è il maestro della verità parziale, lui è il maestro della verità piena. Qual è la verità piena del Messia del Signore? Un vero maestro non è mai della verità parziale, sarebbe un cattivo maestro. Un vero maestro è sempre della pienezza della verità, verità divina, verità eterna, verità soprannaturale, verità metafisica, di natura, di storia. Ascoltiamo la questione suscitata da Gesù. Leggiamo il testo di Marco 12:35-37. Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore, siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? E la folla rinumerosa lo ascoltava volentieri. Davide nel Salmo chiama il Messia suo Signore. Il Cristo di Dio è insieme figlio di Davide e Signore di Davide. Com'è possibile questo? Ecco le parole di Gesù. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? Ciò è possibile se uniamo tutte le profezie che riguardano il Cristo di Dio. In queste profezie si parla del Messia che è generato da Dio, che è figlio di Dio. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Salmo 2:5-9. Oracolo del Signore al mio Signore, siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere estende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore alla tua destra, egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri. Abbatterà teste su vasta terra, lungo il cammino si disseta il torrente, perciò solleva alta la testa. Salmo 110:1-7. Oggi regna tra i discepoli di Gesù un malcostume che si potrebbe configurare come grande disonestà nei confronti dello Spirito del nostro Dio e della sua parola. La scrittura va letta nella sua globalità. Già basterebbe leggere anche un solo libro di essa e apparirebbero tutte le infinite falsità che diciamo su Dio e sulla sua verità rivelata. ma anche un solo capitolo di un solo libro ci metterebbe già in crisi, denuncierebbe la falsificazione di tutta la parola. Neanche si procede per lettura di una pericope o di un versetto. Già due parole della Scrittura dichiarerebbero false tutti i nostri pensieri su Dio e sulla fede in Lui. Oggi si procede per parola. Si prende una parola, la si assolutizza, la si separa dal testo e dal contesto, si costruisce su di essa la nostra verità. Qual è la nostra verità? Ciò che noi vogliamo che una parola dica, non la parola di Dio, non ciò che Dio ha detto, non ciò che lo Spirito Santo dice oggi. Oggi sta accadendo un fenomeno assai strano. Ognuno si sta dichiarando maestro di una sola parola. Maestro nella scelta di una sola parola, nell'interpretazione di essa e nel suo insegnamento. Maestro anche nell'annuncio di essa e nella sua diffusione attraverso le moderne cattedre che sono i social. Cattedre dalle quali ognuno si erge a professore per il mondo intero. Ma se poi a questi maestri si dovesse chiedere: ma tu sai cos'è il Vangelo? Sai cos'è la Chiesa? Sai chi è un vescovo? Sai chi è un ministro della parola? Sai cos'è la comunione gerarchica? Sai chi è un presbitero? Sai chi è un parroco? Conosci qualche verità della nostra santissima fede? Le risposte manifesterebbero la piena ignoranza, la non conoscenza neanche delle più semplici ed elementare verità. Poiché le cattedre dei social sono quante sono le persone, ognuno può ammaestrare la sua cattedra secondo i pensieri del suo cuore. In effetti, per occupare queste cattedre non occorrono studi alti e profondi, non servono esami e neanche continui aggiornamenti, non serve né sapienza né intelligenza, neanche la dottrina serve. Serve solo seguire l'istinto del momento. Queste moderne cattedre sono come postazioni di espertissimi snipers dalle quali colpire con colpi mortali. Poi si cancella ogni traccia e si ripete a se stesse: che c'è di male? Il passato è passato. E intanto si continua con il presente ad uccidere ancora. Inoltre queste moderne cattedre hanno fatto morire il vero discepolato. Ognuno è maestro e discepolo di se stesso. Madre della redenzione, angeli santi, fate che la parola ritorni a brillare in tutto il suo splendore nella Chiesa di Cristo Gesù, Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Amen.